6 di sera.
Ben ritrovati da Nicola Luend, il segretario di Stato statunitense dagli alleati israeliani. Da qui che partiamo questa sera con il viaggio di Marco Rubio a Gerusalemme, mentre centinaia di migliaia di palestinesi hanno già abbandonato Gaza City per trasferirsi in altre aree della striscia. E accanto agli aggiornamenti da Israele vi racconteremo l'ultima tappa della Vuelta, o meglio ciò che è avvenuto a margine del giro ciclistico di Spagna, giunto oggi a Madrid, un giro costellato di proteste pro-Palestina. Ci occuperemo anche di atletica, sempre con risvolti extrasportivi. I mondiali per la prima volta prevedono infatti l'obbligo di un test genetico per tutte le donne che vi partecipano, obiettivo determinare il sesso biologico ed evitare le polemiche già vissute in altre competizioni. C'è però scetticismo nel mondo dei genetisti e dei bioeticisti. Spazio poi ad un tema tabù, il suicidio, attorno al quale in Svizzera ed in Italia si sta cercando di cambiare narrazione. Ora la necessità è di metterci delle parole, di parlarne pubblicamente. E oggi è la giornata europea del patrimonio, ne abbiamo approfittato per visitare un'opera di fortificazione a Lodrino che ci riporta ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Infine un po' di letteratura, dal punto di vista di chi te la fa conoscere, perché la traduce.
Normale poi che un autore sia più riconosciuto di un traduttore. Il problema è quando il lavoro del traduttore viene sminuito anche da un punto di vista della retribuzione, passare un intero pomeriggio su una parola. L'orologio ticchetta, no? Quelle ore lì non te le paga nessuno.
Oggi si chiude la 20ª edizione del Festival Bellinzonese di Letteratura e Traduzione Babel, di cui Matteo Campagnoli è il direttore artistico, e noi lo sentiremo sia sull'anniversario che sull'arte della traduzione. È domenica 14 settembre, benvenute e benvenuti a 6 di sera. In apertura dunque la guerra a Gaza. Oggi in Israele è arrivato il segretario di Stato americano Marco Rubio per discutere del conflitto. Sullo sfondo c'è l'attacco israeliano di martedì scorso contro i membri di Hamas che si trovavano e si trovano in Qatar, nella capitale Doha. Il Qatar, va sottolineato, è un alleato strategico degli Stati Uniti. L'azione dunque può essere considerata senza precedenti proprio per questa alleanza ed è stata deplorata a livello internazionale. Lo stesso presidente statunitense Trump, di fronte all'iniziativa, si è detto contrariato. Coinvolgo Michele Giorgio, nostro collaboratore da Gerusalemme. Allora, che missione attende Rubio?
Beh, una missione certamente non semplice. Il segretario di Stato è venuto qui, era una visita già programmata da qualche tempo, che però capita proprio dopo questo attacco israeliano a Doha, e lo avete detto anche voi, lo stesso presidente americano Trump ha manifestato un certo dissenso verso quello che ha fatto Israele. Sta di fatto comunque che il premier Netanyahu ha cercato di sottolineare, lo ha fatto proprio al muro del pianto che ha visitato insieme a Rubio, dicendo che i legami tra gli Stati Uniti e Israele sono durevoli come le pietre del muro del pianto. Quindi ha voluto parlare di un'alleanza strettissima. Sicuramente i due paesi sono stretti alleati, ma allo stesso tempo Israele ha colpito il Qatar, che è un alleato altrettanto stretto degli Stati Uniti, anche se naturalmente ci sono delle perplessità rispetto alle smentite, alle proteste americane, perché appare ancora arduo da credere che l'aviazione israeliana possa aver colpito Doha senza informare, senza aver ricevuto un'autorizzazione americana, considerando che in Qatar c'è il comando centrale americano per ciò che riguarda il Medio Oriente, c'è un'importantissima base aerea, quindi c'è qualche dubbio rispetto anche alla posizione espressa dagli Stati Uniti.
Questo per quanto riguarda quanto successo a Doha in Qatar. La guerra intanto a Gaza non si ferma, ogni giorno si registrano delle vittime, una tregua, anche se solo provvisoria, quanto è lontana e può essere ancora raggiunta?
Ma intervenendo oggi alla sessione preparatoria del vertice arabo-islamico che si terrà domani a Doha, il primo ministro del Qatar, Mohammed Al Thani, ha detto che l'attacco sferrato da Israele ai leader di Hamas non impedirà al suo paese di proseguire gli sforzi di mediazione. Da parte sua, Netanyahu ha convocato per questa sera una riunione sugli ostaggi a Gaza e domani Rubio parlerà con il ministro degli esteri Gideon Levi per stabilire una strategia comune, anche una possibile trattativa tra Stati Uniti con Stati Uniti e Israele da una parte. Però prevale il pessimismo. Se già prima dell'attacco israeliano a Doha la tregua era poco probabile, adesso appare davvero un'ipotesi remota. Hamas dice che è disposta a trattare ma solo alle sue condizioni. Dall'altro lato sembra evidente che Israele intende proseguire la sua offensiva militare a Gaza City, dove oggi tra l'altro le forze dello Stato ebraico hanno abbattuto altre tre torri, palazzi alti 10, 15, 20 piani, mettendo in fuga dalla città altre migliaia di persone che si sono dirette al sud.
Gli aggiornamenti da Gerusalemme con Michele Giorgio. E le proteste per quanto sta avvenendo a Gaza stanno interferendo anche con una delle tre gare ciclistiche più importanti al mondo. Ve ne abbiamo già riferito nei giorni scorsi. Le manifestazioni ripetute alla Vuelta, al Giro di Spagna, che oggi si è concluso a Madrid. In programma c'era l'ultima tappa e anche nella capitale i manifestanti si sono organizzati per far sentire la loro voce. E noi siamo collegati con la nostra collaboratrice Giulia Danieli. Allora Giulia, dove ti trovi esattamente e qual è la situazione?
Io spero che mi sentiate bene, ho cercato di spostarmi il più possibile. Sì, io sono adesso in questo momento ad Atocha, nel pieno centro di Madrid, sul Paseo del Prado, e ci sono migliaia e migliaia di manifestanti che sono tutti assiepati dietro le transenne, e nonostante stamattina il premier Pedro Sanchez avesse espresso ammirazione per il popolo spagnolo che si è mobilitato per una causa giusta come la Palestina, la città è assolutamente blindata, con, hanno dispiegato le forze sia della Guardia Civile, della Polizia, più di 1500 agenti, unità cinofile, unità antidroni, e i manifestanti sono veramente moltissimi, fanno molto rumore. E a questo proposito, se volete, io vi faccio ascoltare la voce di uno dei manifestanti, un giovane manifestante.
Estoy aquí porque no podemos permitir más que Israel blanquee su imagen en ese contexto deportivo.
Non possiamo più permettere che Israele pulisca la sua immagine approfittando di un contesto sportivo o anche come è accaduto con l'ultima edizione di Eurovision. Lo stesso è successo con il nazismo, collaborando con la loro economia, con le loro ricerche scientifiche, come allora adesso sta accadendo con Israele. Noi collaboriamo con la loro politica di morte, di sofferenza. Questo deve finire. Adesso basta.
Lo mismo sta accadendo con Israele. Questo tiene che parar. Basta già.
Sì, e quindi praticamente già nei giorni scorsi la gara ciclistica si era trasformata in un'arena politica e sociale segnata da polemiche, incidenti di percorso a causa di queste manifestazioni, come l'incidente accaduto in Galizia ad un corridore della squadra Movistar, Javier Romo, che si era ritirato dalla competizione perché un manifestante lo aveva spaventato e cadendo si era ferito. Ma gli scontri sono continuati anche ieri pomeriggio in occasione della penultima tappa della Bolla del Mondo, dove alcuni manifestanti avevano interrotto il percorso. A questo punto poi il traguardo è stato anche accorciato. I manifestanti tentano di impedire il passaggio dei ciclisti della squadra Israel Premier Tech, di proprietà di Sylvan Adams, che è questo imprenditore multimilionario canadese molto vicino alle posizioni di Benjamin Netanyahu, che è accusato di praticare questo sport washing per influenzare l'opinione pubblica, finanziando questi eventi sportivi per ripulire l'immagine di Israele a livello internazionale. Ora stanno arrivando i primi corridori e dovrebbero, dal rumore si sente, passeranno qui proprio qui davanti e poi più tardi, e per le 19:30 dovrebbe finire l'ultima tappa della Vuelta del 2025.
Una Vuelta dunque contraddistinta da fatti piuttosto eccezionali. Grazie per questi aggiornamenti, Giulia Danieli, in diretta da Madrid. E nel prossimo contributo l'ambito è ancora quello sportivo, anche se le implicazioni anche in questo caso vanno ben oltre. A Tokyo da ieri hanno preso avvio i mondiali di atletica, nulla di sorprendente, se non che c'è una novità che sta suscitando delle reazioni. Tutte le atlete donne devono infatti sottoporsi a un test genetico per stabilire il loro reale sesso biologico e così garantirsi la possibilità di gareggiare nella categoria femminile. È un test introdotto dalla Federazione Internazionale di Atletica Leggera per eliminare i possibili vantaggi che potrebbero avere le atlete trans o con alti livelli di testosterone, tema in realtà non del tutto nuovo. Ma è davvero utile? Serve a rendere le gare più eque o rischia di generare solo più discriminazioni? Ecco alcune risposte nel servizio di Anna Valenti.
È un test genetico a cui si sono sottoposte tutte le atlete donne che hanno gareggiato per qualificarsi ai mondiali di atletica, non solo quelle che da ieri sono a Tokyo per conquistarsi una medaglia. Il test è obbligatorio dal 1 settembre, lo ha introdotto ufficialmente la Federazione Internazionale di Atletica Leggera. A spiegarci di cosa si tratta, Mauro Mandrioli, genetista.
Questo test è un test genetico mirato alla ricerca di un gene che si chiama SRY, che è un gene che si trova sul cromosoma Y. Quindi, se vogliamo, è un test ben mirato, molto preciso, per andare a cercare un gene che ha un ruolo importante nella determinazione del sesso, perché è il gene che attiva la cascata per determinare lo sviluppo in senso maschile, ma non è realizzata solo da questo gene. Per cui è possibilissimo avere SRY pur essendo, da un punto di vista del genere, femmina.
In poche parole, io potrei avere il gene SRY, ma essere in tutto e per tutto una donna in ogni fattezza.
Quindi quel test è preciso in quello che cerca, non è preciso per dare una risposta alla domanda per cui quel test viene usato, cioè se noi siamo maschi o femmine.
Un test che sostituisce il metodo precedente, basato sui livelli di testosterone, necessario per la federazione per dirimere diatribe nate ad esempio sulla scorta dei casi della corridrice Semenya, donna con alti livelli di testosterone, a cui è stato impedito di gareggiare. Non solo il genetista, è scettica anche la bioeticista Silvia Camporesi, che si occupa da oltre un decennio della questione.
Qui la comunità scientifica si è già espressa fortemente in modo contrario a questi test, perché dal punto di vista scientifico il sesso è una questione complessa che non è dovuta solo ai geni, ma anche a una complessa relazione tra i geni, i nostri ormoni. Esistono donne che non hanno cromosomi standard XX, ma hanno cromosomi XY, ma che però si sviluppano fenotipicamente, quindi come appaiono come donne. Queste donne hanno il gene SRY e secondo la World Athletic sono escluse dalla competizione. È illegale perché non è dovuto a una qualche motivazione medica, ma è richiesto solo come condizione per partecipare alla categoria femminile. Quindi sicuramente vedremo anche varie appelli contro questo tipo di test alla Corte Suprema per lo Sport, al TAS, che ha sede a Losanna.
Un test che vorrebbe ricercare l'equità, ma rischia forse di creare nuove forme di discriminazione.
Il punto di vista della World Athletics per risolvere è: non facciamo competere atlete con differenze di sviluppo del sesso come Semenya, Kristen Momba, le altre atlete africane che sono state escluse da Parigi. Ma a me non sembra un grande modo di risolvere la questione, perché queste sono atlete che sono legalmente donna dalla nascita, non stiamo parlando di atleti transgender, ma nella nostra specie umana non ci sono solo donne XX e uomini XY, quindi bisognerebbe cercare di far competere queste persone.
Ma scientificamente, se io ho un livello di testosterone più alto e ho questo gene presente, ho davvero un vantaggio competitivo? Cioè, lo possiamo stabilire scientificamente?
Semenya non è l'atleta più veloce del mondo, né Kristen Momba, né l'indiana Dutee Chand. Abbiamo donne che hanno cromosomi standard XX che le battono. Quindi si tratta di un vantaggio equo, giusto, un vantaggio leale che non è stato ottenuto attraverso doping. Quindi lasciamole competere per come sono.
Noi non abbiamo l'evidenza che ci sia reale vantaggio. Il presidente di World Athletics, Sebastian Coe, diceva: noi non vogliamo che ci siano dei tetti di cristallo che rendono inique le gare. Il mio timore è che nel tentativo di rendere eque le gare con le soluzioni sbagliate, invece poi si finiscano per introdurre quelle discriminazioni che si voleva evitare.
Alcune risposte dal mondo dei genetisti e dei bioeticisti. Ora ci stacchiamo dalla stretta attualità per affrontare un tema che fino a poco tempo fa era davvero tabù anche sui media. Ci riferiamo al suicidio, ad una realtà estremamente delicata, all'interno della quale però sta emergendo una necessità diversa rispetto a quanto fatto in passato. Una necessità che può trasformarsi anche in utilità sul piano della prevenzione. Il fatto cioè di parlarne apertamente e pubblicamente. Partiamo dall'Italia, dove oggi molte piazze hanno ospitato l'evento intitolato Non parlarne è un suicidio. Partiamo allora dalla nostra corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
Ogni giorno in Italia si tolgono la vita 10 persone, oltre 300 al mese, e il fenomeno è in costante crescita. Nel 2022 in particolare c'è stato un incremento di casi di suicidio in quasi tutte le fasce di età. Tra i più giovani l'anno scorso sono stati rilevati complessivamente 552 suicidi di persone di età compresa tra i 15 e i 34 anni, e ci fermiamo qui con le cifre, che servono però a rilevare un dato. L'Italia attualmente non dispone né di un piano nazionale integrato per la prevenzione del suicidio, né di un sistema di monitoraggio in tempo reale. È per questo che Telefono Amico Italia, che ha raccolto migliaia e migliaia di voci di uomini, donne e giovani attraversati da pensieri suicidali, chiede azioni concrete come una campagna nazionale antistigma e informativa.
L'idea è quella di diffondere un po' la cultura dell'ascolto, nel senso che noi come servizio è chiaro che ci rivolgiamo a persone che stanno vivendo un momento di emergenza emotiva.
Marina Tagliapietra è responsabile dei progetti formativi esterni e scuole di Telefono Amico Italia.
6.700 richieste di aiuto da persone attraversate dal pensiero del suicidio, e già quest'anno più o meno 3.000 nella prima metà appunto del 2025, per cui sono proprio tante, sono aumentate negli ultimi anni. La cosa positiva, se vogliamo dire così, è che si è cominciato a parlarne di più, cioè l'aumento di telefonate significa che le persone hanno avuto il bisogno e il coraggio di parlarne e di chiedere aiuto, e quindi forse imparare a chiamare le cose con il loro nome, senza la paura, senza la vergogna, questo è un primo passo per aiutarsi ed aiutare.
E probabilmente anche sulla spinta di una situazione di cui si parla con una franchezza sconosciuta in passato, è stato presentato un disegno di legge per la prevenzione dei suicidi in Italia.
Credo che stia cambiando piano piano un po' la narrazione attorno al tema. Il disagio emotivo, il disagio mentale rimane sempre qualcosa su cui facciamo fatica a confrontarci, ad aprirci rispetto magari ad una malattia fisica. Però l'apertura e il cominciare a parlarne come appunto un malessere, ne parliamo del fatto che le persone possono stare male ed è legittimo.
L'intenzione è di potenziare gli strumenti di prevenzione, offrire sostegno a chi è in difficoltà e garantire ascolto a chi vive questa sofferenza e ai loro familiari. Anche perché, e lo rileva Maurizio Pompili, che è professore ordinario di psichiatria alla Sapienza di Roma, le persone a rischio di suicidio in realtà non vorrebbero affatto morire, vorrebbero soltanto che il loro dolore mentale, diventato insopportabile, venisse alleviato.
Questa è la situazione in Italia, quale quella in Ticino? Anche da noi è in corso un cambio di narrazione? Beh, sono le domande che ci siamo posti, che abbiamo girato a chi è in prima linea sul fronte della prevenzione. Lei è Emanuela Vanolli, collaboratrice scientifica dell'Ufficio del Medico Cantonale e coordinatrice del gruppo Monitoraggio Suicidio. Sentiamola.
C'è un cambio, una svolta nell'affrontare la tematica, perché spesso si è preferito non parlarne perché si fa riferimento a questo effetto Werther, che è l'effetto emulazione che esiste, che non è che non sia più valido, ma oggi si sa che parlarne in termini più responsabili, in un certo modo, può avere addirittura un effetto preventivo. Quindi se se ne parla, bisogna parlarne a determinate condizioni.
Parlarne in qualche maniera potrebbe creare delle alternative, degli sbocchi, delle vie d'uscita.
Esattamente, parlarne in maniera responsabile significa fornire delle strategie costruttive, alternative per i pensieri suicidali e fornire delle risorse per le persone che si trovano a confrontarsi con questi pensieri, con queste situazioni di sofferenza molto, molto importanti, affinché abbiano delle alternative a quello che è il loro pensiero.
Ecco, lei coordina questo gruppo monitoraggio suicidio che esiste da circa un anno. È già possibile stilare un primo bilancio sommario? Ecco, si va proprio in quella direzione? È uno dei temi, il fatto di cercare di far emergere il fenomeno?
Il gruppo è veramente molto molto nuovo e l'obiettivo è prima di tutto quello di creare una solida banca dati che permetta di comprendere meglio questo fenomeno in Ticino. Quindi il bilancio, diciamo, che posso fare dopo un anno è che si sta lavorando in questa direzione, che sono stati fatti degli importanti lavori all'interno del gruppo che un giorno ci permetteranno appunto di comprendere meglio questo fenomeno, di seguirlo soprattutto nel tempo e quindi di avere delle informazioni solide per poi valutare delle misure per poter poi essere anche attivi a livello preventivo.
Per arrivare a una sorta, chiamiamolo, di piano cantonale di prevenzione e di sensibilizzazione?
Questo non lo posso dire, non so se un giorno avremo un piano cantonale. Esiste un piano d'azione nazionale per la prevenzione al suicidio, dove sono comunque già inserite delle serie di azioni, degli obiettivi da raggiungere. Uno di questi è proprio quello di migliorare il monitoraggio e da qui siamo partiti in Canton Ticino, perché senza un monitoraggio dei dati solidi è difficile poter capire che cosa e dove c'è bisogno di intervenire.
Detto che il monitoraggio è agli inizi, è già possibile cercare comunque di inquadrare le dimensioni di questo fenomeno nella Svizzera italiana e in Ticino?
No, con i dati del monitoraggio al momento non siamo in grado di poter fornire delle informazioni più precise. I dati che abbiamo al momento sono quelli dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute, che indicano comunque che il Ticino è il cantone, insieme al Canton Ginevra, con il tasso più basso di suicidi.
Le considerazioni di Manuela Vanolli, coordinatrice del gruppo Monitoraggio Suicidio. Un paio di riferimenti dovuti per chi ne avesse bisogno: il numero di contatto d'emergenza è il 143, il telefono amico, il 147 invece per i giovani. Entrambi sono a disposizione 24 ore al giorno. E in più c'è anche un sito internet dedicato, www.parlare-può-salvare.ch, dotato di informazioni utili e video testimonianze. Apriamo ora una parentesi storico-culturale, lo facciamo spostandoci in Riviera. Oggi, prima di tutto, diciamolo, è la Giornata Europea del Patrimonio e in questa occasione abbiamo scelto di conoscere, di farvi conoscere da vicino alcuni manufatti difensivi edificati nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Si tratta della linea fortificata Lona, un'opera di fortificazione che un'associazione punta ora a valorizzare. Questa mattina l'Odrino è stata organizzata una visita guidata alla quale si è unita anche Romina Lara e questo è il suo resoconto radiofonico.
Questo sbarramento è unico.
Era l'ultimo cardine prima del Gotardo, mentre tutto quello che succedeva da Chiasso a venire fino a qui era tutto un combattimento di logoramento e ritardamento.
C'è chi la linea Lona l'ha vissuta come milite o l'ha diretta anni addietro prima che venisse dismessa. Tra fortini celati agli occhi dei più e feritoie appena svelate, balzano invece subito all'occhio i blocchi in cemento che spuntano uno in fila all'altro sul fondovalle. Sono gli sbarramenti anticarro, detti anche Tobleroni, parte della struttura difensiva, la linea Lona.
È l'acronimo di Lodrino Osogna. Era una linea fortificata, pensata nel 1938 e costruita nel 1940 per difendere il ridotto nazionale.
Ad accompagnarci nella visita c'è Giulio Foletti, presidente dell'associazione Fortificazioni Riviera.
La strategia svizzera in quel momento era difendere il cuore delle Alpi per mantenere l'indipendenza.
Con noi adesso ci troviamo a Lodrino, siamo davanti a un bunker, un grande bunker, perché questa linea è formata da tanti pezzi, da una porzione di territorio.
Va fino a Biasca praticamente, è tutta una serie di fortini, sono una quarantina di postazioni, era molto molto armata, era la linea più armata in Svizzera nella Seconda Guerra Mondiale, aveva una trentina di cannoni, mitragliatrici, aveva di tutto. Per cui noi vediamo adesso, vediamo la linea anticarro, che sono i Tobleroni, e chiudono la valle, perché qui è molto stretta, 1300 metri tra un versante e l'altro, per quello che l'ha messa qui. Era concepita per rallentare il nemico. Il nemico in quel momento lì era l'Italia fascista insieme ai nazisti.
Il cannone è lì.
Ci addentriamo nel bunker.
Questo bunker armato con un cannone 9 cm anticarro che è lì. Siamo riusciti a non farcelo portare via.
Dentro si sparava con le maschere antigas. Al piano di sotto, racconta Giorgio Piona, c'erano i letti. Ci spostiamo a piedi verso la montagna.
Destra!
Ci avviciniamo adesso a un forte.
Al forte Vergio, che era il forte più avanzato. Aveva dentro un paio di cannoni anticarro e mitragliatrici. E truppa. Entreremo dentro sotto roccia,
Tempo di regolare i caschi di protezione, accendere le torce e si entra nella roccia.
Sono Guido. Benissimo, ci siamo. Ok, entriamo. Andremo fino in fondo e torneremo.
Percorriamo un lungo cunicolo altezza uomo. La temperatura cala bruscamente.
Tutta questa galleria è stata costruita in 3-5 anni. Ecco, forse da qui si può vedere come hanno costruito all'interno della montagna una casa. Ora entriamo nella parte più buia. Questa è la parte più emozionale per chi vuole, quindi con le torce.
Oggi questa fortificazione, abitata solo da qualche rana, un tempo dava riparo ai soldati.
Sono veri e propri monumenti, incidono sul territorio, anche se non si vedono, è una presenza significativa. Non solo valore storico, anche architettonico. L'architettura militare nascosta nella roccia è una cosa interessante, si vedono anche le mimetizzazioni. È che il problema è che mantenere questo tipo di manufatti non è facile, è praticamente un complesso fortificato, un po' il castello del Novecento.
Il nostro giro è finito, nel gruppo c'è Milo che è rimasto affascinato.
Siamo usciti senza salve.
Dalla scoperta di luoghi storici e di pezzi di storia ai più probabilmente sconosciuti, passiamo alla scoperta di libri, racconti e poesie in varie lingue.
Sie hören Vaters Kiste. Eine Geschichte über das Erben von Lukas Berfuß, gelesen vom Autor.
Vaters Kiste. Beim Aufräumen war eine Kiste übrig geblieben.
Parliamo di letteratura perché a Bellinzona si sta chiudendo Babel, il festival di letteratura abbinata alla traduzione. Fra gli ospiti anche lo scrittore, saggista e drammaturgo svizzero Lukas Berfuß, che stiamo sentendo. Ma è sull'atto fondamentale del tradurre che vogliamo mettere oggi l'accento. Babel in questo senso è un festival piuttosto atipico proprio perché punta sulla traduzione. Babel che tra l'altro quest'anno compie 20 anni. È da qui che parte la chiacchierata con il suo direttore artistico, Matteo Campagnoli, traduttore lui stesso e già presente 20 anni fa.
Beh sì, 20 anni sono 20 anni, ma devo dire anche che non ci pensavamo proprio. Abbiamo cominciato perché eravamo tutti giovani o quasi giovani scrittori, traduttori, ed era la cosa che ci interessava. E quindi ci interessava parlare di letteratura in traduzione.
Mi sembra di capire anche che vogliate e abbiate sempre voluto, come dire, distanziarvi un po' dal concetto di passerella, di vetrina.
Sì, è sempre stato Babel un festival di ricerca e lo è stato anche proprio perché guarda la letteratura da quell'angolo particolare che è quello della traduzione. Però appunto non è un convegno, non è una cosa settoriale, cioè la traduzione è praticamente inseparabile dalla letteratura perché la maggior parte dei libri in lingua straniera vengono letti in traduzione ed è un atto di scrittura anche quello.
C'è poi la relazione fra scrittore e traduttore.
È un rapporto particolare, ci sono traduttori e scrittori che non si conoscono, ce ne sono alcuni che sono molto amici, altri si scrivono solo nel momento del bisogno, però in realtà credo che sia fondamentale un'affinità molto profonda perché la letteratura è fatta di sfumature, di toni, e quelle cose lì, bisogna avere lo stesso sangue.
Ecco, cosa significa cercare, magari riflettendo per una mezza giornata, anche una singola parola per tradurre il pensiero altrui in un'altra lingua?
è complicatissimo perché si tratta da una parte dell'aspetto semantico della parola, cioè tutti i vari significati che può avere, però è facile immaginare o vedere che all'interno di un testo di letteratura si parla del suono della parola, si parla della sintassi della frase, con l'ordine in cui sono messe le parole. E uno scrittore è un grande scrittore quando usa al massimo, e quando uno deve tradurre ha in mano degli altri strumenti che sono quelli della sua lingua, e quindi è un processo, una sorta di traslazione che deve succedere e che è difficile. Il successo pieno è molto raro.
Dall'altra parte possiamo anche dire che il traduttore ha un potere davvero quasi inaudito, nel senso può decretare il successo o il fallimento di un'opera di uno scrittore di un'altra area linguistica.
Fino ad arrivare al successo o al fallimento non so, perché non ci vuole anche una grossa sensibilità letteraria per vedere che un testo non funziona, no? Poi se parliamo per esempio di prosa non c'è il testo a fronte. Quindi uno giustamente, come dice lei, non ha idea e pensa che magari sia scritto così e invece è tradotto male. Però alle volte magari la storia è molto potente, la trama, la capacità di entrare nella psicologia dei personaggi, e quindi se non sono grossi errori proprio di comprensione del testo, non è detto che chiunque se ne accorga o che dia così importanza. Ovviamente dal punto di vista stilistico sì, quello che è vero è che lo si può uccidere poi dopo che poi abbia lo stesso successo, quello può essere. Però leggere due traduzioni diverse, anche di due traduttori bravissimi, sono due esperienze uniche.
C'è ogni tanto un pensiero di essere un po' sminuiti, cioè di passare come per degli scrittori sottovalutati?
È una pratica artistica, ma è traduzione, non è scrittura. Ovviamente la scrittura è un'altra cosa, è molto più difficile scrivere da zero. E quindi è anche normale poi che un autore sia più riconosciuto di un traduttore. Il problema è quando il lavoro del traduttore viene sminuito anche da un punto di vista della retribuzione, perché, come diceva lei prima, passare un intero pomeriggio su una parola, l'orologio ticchetta, no? Quelle ore lì non te le paga nessuno.
Da traduttore, che rapporto ha con l'intelligenza artificiale? La teme oppure basta farsela amica anche proprio nell'ambito della traduzione?
È uno strumento e gli strumenti funzionano in un modo o nell'altro a seconda di chi li usa. Io penso che abbia avuto già un impatto molto grosso sulla traduzione che non è la traduzione di letteratura o di alta letteratura. Quando si entra in questo campo vale quello un po' che dicevo prima, sono sfumature, sono questioni molto sottili e ovviamente l'intelligenza artificiale su questo non ce la fa, poi le manca la coscienza di essere umana. Io sono molto curioso, infatti faccio delle prove per vedere, ed è molto particolare quello che succede, può cogliere qualcosa di non così semplice e non vedere che due parole rimano, però è chiaro che il lavoro del traduttore letterario io credo che lo potrà fare solo un essere umano.
E queste erano le considerazioni del direttore artistico del Festival di Letteratura e Traduzione Babel, Matteo Campagnoli. Nel frattempo ci ha richiesto la linea da Madrid Giulia Danieli, l'avevamo lasciata mentre ci raccontava dell'ultima tappa della Vuelta, del giro ciclistico di Spagna, con una città assediata dalla polizia. Ti ridò la linea perché sembrano esserci problemi di sicurezza.
Sì, cioè la situazione è diventata piuttosto pesante, e la polizia ha sparato i lacrimogeni perché nel frattempo i manifestanti hanno proprio buttato le transenne in mezzo alla strada e quindi i corridori in questo momento sono fermi fuori Madrid in attesa di capire come poter entrare nella città. Ci sono elicotteri, lacrimogeni e hanno fatto diverse cariche in assetto, diciamo, da guerra, e comunque adesso stiamo aspettando la comunicazione della UCI per capire, la UCI è la società che si occupa appunto della gara ciclistica, per capire se la Vuelta si finisce qui senza arrivare al destino finale che era il Plaza Cibeles.
Grazie Giulia Danieli per questi importanti aggiornamenti. Quindi la Vuelta, l'ultima tappa della Vuelta per ora è stata sospesa, diciamo così, e vedremo se arriverà davvero alla fine. Con questo contributo noi siamo arrivati alla fine, ora c'è proprio lo sport. Da parte mia l'augurio di stare bene.